Dal Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia, ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Parola del Signore. Siamo entrati in questo tempo d'avvento condividendo un interrogativo, una domanda: come saranno i tratti del volto del Verbo che si incarna, che si è incarnato e costantemente si incarna nella storia dell'uomo, della Chiesa? Se noi dovessimo porci la stessa domanda in un altro tempo, in un tempo qualsiasi della nostra vita, e dicessimo, non so, noi stessi ci domandassimo: ma com'è il volto di Dio? Come me lo sono immaginato? Come penso di poterlo riconoscere? E allora là, dopo la prima parte così un po' fantasiosa, no, su quello che pensiamo di Dio, nel nostro intimo sicuramente troveremmo tanti rovi, tante difficoltà, tanti intralci che ci impediscono di vedere un Dio misericordioso. Perché? Perché il nostro peccato non ce lo fa vedere così, ce lo fa vedere come un giudice per noi, sicuramente per gli altri che stanno davanti a noi, insomma, come qualcuno che quando entra nella nostra vita sicuramente scombina le cose, che invece nel nostro piccolo, come diciamo noi, un po' mediocremente, no? Ma andavamo avanti senza nessuno scossone. L'irruzione di Dio, come lo chiama talvolta, l'irruzione del Verbo, come talvolta lo chiama la teologia, un po' ci spaventa. Perché? Perché vorremmo una vita un po' al riparo. D'altronde lo diciamo, no? Ma noi che facciamo di male? Che cosa dovremmo fare mai, no? Alla fine ci si accontenta, anche Dio può accontentarsi della nostra devozione, così. Non possono essere i tratti del liberatore, di colui che vede, del vendicatore del nostro peccato, della nostra schiavitù, così come ce lo presenta la scrittura. Infatti oggi il libro di Isaia, al capitolo 40, della Consolazione, no, con forza diceva: consolate, consolate il mio popolo. Chi è che parla? È Dio. E se vuole consolare il popolo, come agirà? Con una giustizia cieca, passando sopra tutte le speranze e mettendoci in difficoltà, addirittura accusandoci, mettendoci nelle condizioni di aver paura. E dice ancora: parlate al cuore di Gerusalemme, là dove la speranza del mio popolo deve essere riaccesa, deve essere riscaldata di nuovo, e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, che la sua colpa è scontata. Chi l'ha deciso? Dio l'ha deciso. Dio ha deciso che la colpa è scontata. Ci credi a questo? E se credi che la colpa è scontata nel sangue di Cristo, dimmi, tu credi anche che la colpa è stata scontata, quella del tuo prossimo o del tuo nemico, che ancora ti fa male? Te lo puoi domandare almeno. È un grido questo qua che mette, no, in subbuglio il cuore dell'uomo, anche se poi le immagini che si presentano, questo Signore che viene con potenza, come noi ce lo immagineremmo, no, a scombinare le cose, in realtà viene con grande dolcezza. Perché lo dice anche Isaia qui, scusate, dice... che questo Dio che viene con potenza viene, porta con sé il premio, la sua ricompensa addirittura lo precede, e si comporta come un pastore, così come un pastore fa pascolare il gregge, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Sai cosa vuol dire questo? Vuol dire che i tuoi pensieri, i tuoi desideri ancora informi, lui se li mette vicino al cuore, questi sono gli agnellini. Che le pecore, cioè i fatti della tua vita, quelle realtà della tua esistenza sulla quale ancora tu non hai fatto una valutazione vera, lui le conduce, sa dove portarle, sa dove portarle le parole che dici, i giudizi che fai, i pensieri che hai, le tue valutazioni, sa dove condurle, le conduce come le conduce un pastore. Se aveste dimestichezza con la Sacra Scrittura nell'Antico Testamento, trovereste sempre in questi greggi, in queste pecore, le parole stesse di Dio contenute sui monti delle pagine della Scrittura. Quelle parole che siamo anche noi chiamati a investigare, riconoscerci in esse, trattarle come le parole attraverso le quali Dio ci ha chiamati e per mezzo delle quali Dio ci salva, ci riformula, insomma quelle parole che guidano fino al suo cuore e alla sua bontà. Allora, dentro questo ambito in cui noi abbiamo ricominciato a riformulare delle valutazioni diverse sui tratti del volto di Dio, finalmente una parola semplice, quella di Marco, che dice: questo è l'inizio del Vangelo di Gesù, che è il Cristo, il Figlio di Dio. E dice, racconta le cose che noi un po' conosciamo. Ecco, io mando a me, come dice Isaia, il mio messaggero. E anche stavolta, direbbe Marco, anche stavolta Dio ha mandato un messaggero, Giovanni, il Battista. Molta gente sta andando lì al Giordano a farsi battezzare da Giovanni. Voi pensate che sapevano cosa stavano facendo? No. E Giovanni lo sapeva cosa stava facendo? Nemmeno. Non esisteva il battesimo fino a Giovanni. Che succede allora? Succede che Giovanni ha pensato una liturgia semplice che potesse ricordare a tutti qual era lo stato in cui si trovavano e li potesse traghettare oltre il fiume impraticabile dei loro peccati. Quel fiume Giordano era il fiume che Israele aveva attraversato entrando nella terra promessa. Prima era un popolo nomade, oltre questo piccolo fiumiciattolo diventa un popolo che possiede la terra. Quel Giordano su cui battezza Giovanni è la memoria di un mare che si aprì quando Mosè lo percosse con la sua verga, così che tutto il popolo potesse finalmente passare, lasciandosi dietro gli egiziani, anzi ricoprendoli con le acque, con i flutti, quando questi volevano. Allora questo Giordano è per loro un discrimine, un limite, oltre il quale c'è la salvezza. E qual è la salvezza? L'attesa che Dio finalmente ci venga incontro in modo autorevole. È curioso che in quel Giordano, mentre questi si facevano battezzare, a un certo punto Dio viene, Dio interviene, viene il suo figlio. E come viene? Nel modo più semplice possibile. Ha il volto di tutti quelli che stavano là, solo non condivideva con loro il sospetto, il peccato, insomma tutto ciò che amareggia il cuore dell'uomo. E proprio per questo, arrivato da Giovanni, alla ritrosia di Giovanni di battezzarlo, lui dice: fallo, perché si compie tutto quello che è scritto. E finalmente si squarcia nei cieli, lo vedremo quando celebreremo il battesimo del Signore. Finalmente si squarciano i cieli, Dio ricomincia a parlare, questi uomini ormai sono in grado di capirlo, di ascoltarlo. Quel ritorno a Lui, quell'atto penitenziale, gli è riaperto il cuore a una speranza che forse si erano dimenticati. In un momento in cui a Gerusalemme c'era di tutto meno che la verità. E dimmi, tu in che situazione ti trovi? Nella fede che celebri e che credi e che nella realtà ecclesiale a cui partecipi, tu dentro di te hai una visione chiara di tutte le cose o ti senti oppresso, diviso dai giudizi della gente, dai giudizi dei media, insomma da tutte quelle cose che fanno tanta confusione e dentro le quali il demonio sguazza così bene? per puntare il dito verso di te e dirti: ma tu che pensi? Ma tu dove vai? Ma qual è la tua speranza? Verso che cosa ti stai dirigendo? Allora non aver paura, perché questo buon pastore giunge a te con delicatezza, non ti fa violenza, non ti mette in difficoltà, non ti giudica, perciò preparati pure tu a non giudicare. Non ti giudica, non punta il dito, viene per consolarti e per essere consolato in te, incontrandoti, incontrando il tuo amore, la tua devozione e celebrando con te la volontà di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, ogni anno ci conduci alle rive del Giordano della nostra redenzione, del nostro ritorno a te. Ci chiedi di preparare le vie alla venuta del Salvatore. Disponi i nostri cuori in questo tempo a pensare diversamente. Guariscili dal giudizio e dalla mormorazione. Purifica i nostri pensieri. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Hai affidato alla tua sposa il compito di discernere la volontà degli uomini e adeguarla alla tua. E perché possa fare questo le hai donato la potenza dei sacramenti. Sostienila. Chiama pastori nuovi secondo il tuo cuore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, anche noi ci avviciniamo a questo tempo con il desiderio di poter riconoscere la presenza del tuo Figlio, soprattutto nelle relazioni con il nostro prossimo. Addolcisci la durezza del nostro cuore, cambia i nostri pensieri, dacci la possibilità di rimediare in questo tempo a tutto ciò che abbiamo commesso, non conforme alla tua volontà e a detrimento del nostro prossimo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, guarda con il tuo cuore alla generazione dentro la quale ci troviamo. Abbi pietà dei tuoi figli, di quelli che soccombono sotto la violenza della guerra, quelli che si trovano senza la possibilità di condurre una vita decente, quelli che sono uccisi, maltrattati, ovunque si trovino, a qualsiasi popolo appartengono. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Falli entrare nel mistero del Natale, pronti ad accogliere il Cristo che viene. Lo attendano in ogni occasione. Lo scorgano nella relazione con gli altri. Lo celebrino in tutti i fatti della loro vita. Mettili a riparo dal maligno, da ogni sua seduzione. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen.